Allora, vi avevo annunciato prima che, ecco, dopo aver esaminato il riassunto di cosa distingue, cultura e società nella slide 34, ci tenevo per non rimanere a un livello puramente teorico, che ha un suo significato, che ha una sua valenza, ha una sua logica, però vorrei, mi sono un po' così, ho pensato a vari esempi vicini a noi, non sono andata molto in là, così, in regioni lontane, in nazioni lontane, ma proprio in Europa. E vorrei farvi degli esempi. Proprio per farvi capire la differenza fra cultura, quindi mondo espressivo, e società, mondo istituzionale, politico, comportamentale, soprattutto istituzioni, direi, politica, economia, l'organizzazione della società. Ecco, la società è proprio come viene organizzata, insomma, no? Cioè il braccio operativo in qualche modo della cultura. Allora, partiamo da alcuni fatti storici che non mi sembrano banali, ma parliamo proprio dell'Italia, cominciamo dall'Italia. Ho qualche esempio da farvi, sperando che sia chiaro. L'Italia è stata una monarchia. Fin dall'unità d'Italia, insomma, è stata sancita dalla monarchia. Ora, è evidente che ci sono moltissime forme politiche, di organizzazione politica, non solo ho fatto così, monarchia repubblica, perché sono abbastanza così nitide, insomma, ma ci sono, ma anche nella monarchia, nella repubblica ci sono forme differenziate, ovviamente, ecco, senza complicare troppo le cose. I regimi, le organizzazioni politiche sono molto diverse, anche all'interno di un continente che condivide più o meno lo stesso tipo di assetto culturale, come può essere quello europeo. Però vi sono delle differenze, ovviamente, e ci sono delle differenze che possono essere fatte risalire alla cultura di una nazione, che è cambiata nel tempo, e ai valori di una nazione, a quello che crede una nazione, a quello che sceglie una nazione, una collettività, non l'individuo, ma una collettività, alquanto ampia. Ecco, per quanto riguarda l'Italia, troviamo che un cambiamento dei valori, che è una cosa che ripercorre, che prende un arco di tempo lungo, non mi stancherò a ripeterlo, produce dei cambiamenti istituzionali, come la forma di governo, che non è una cosa da poco, evidentemente. L'Italia è stata chiamata ad un referendum il 2 giugno 1946, che ha sancito il passaggio, un passaggio importantissimo, da una forma di governo, da una forma politica monarchica, a una forma repubblicana. Non è una decisione da poco. Umberto I, diciamo, allora Vittorio Emanuele III era ancora re. Era ancora re, deteneva ancora il trono. Umberto II, il suo erede, fu il cosiddetto re di maggio, no? Non diventò mai un vero e proprio re. Però l'Italia scelse la Repubblica. L'Italia scelse la Repubblica. Allora, qui ci troviamo di fronte a un cambiamento di tipo istituzionale, politico, governativo, epocale, colossale, ma ci troviamo anche di fronte a un cambiamento di cultura. a un cambiamento di valori, a un cambiamento di esigenze della popolazione, di un sentire della popolazione, che porta da un regime monarchico a un regime repubblicano a partire da un referendum. Umberto II, appunto, e sua moglie Maria José del Belgio, sappiamo bene la storia dei Savoia, insomma, che è stata abbastanza tormentata fino anche a pochi anni fa, e se ne andarono in esilio. Quindi vedete la separazione di ambito, ma anche la congiunzione, come una cosa determina l'altra. Così mi salta becco un po' nello spazio e nel tempo. Andiamo agli Stati Uniti. Stati Uniti che, insomma, non possono considerarsi parte di una cultura non occidentale. Però ci sono delle diversità. Il 4 luglio si ebbe, il 4 luglio 1776 si ebbe la dichiarazione di indipendenza. La dichiarazione di indipendenza, come voi sapete, faccio una lezione di storia un po' così molto superficiale, ma ha una motivazione. Che venne sobillata, insomma, venne iniziata da 13 colonie, portò a 7 anni di guerra. La dichiarazione di indipendenza fu accreditata, fu accettata soltanto nel 1783, appunto ci furono anni di guerra. E, la motivazione poteva essere molto pratica anche, ma anche valoriale in qualche modo, il che si vede poi nella Costituzione degli Stati Uniti, che riversa i valori degli Stati Uniti, la cultura statunitense, con tutte le sue contraddizioni, come ogni cultura. Chiaramente le 13 colonie, così costole della Gran Bretagna, costituivano delle risorse per la corona inglese e un peso fiscale notevolissimo per queste risorse. Tra l'altro, il tutto partì in fondo da una concezione, da una presa di posizione espressiva. Le colonie non avevano una rappresentanza nel Parlamento inglese. Il principio dal quale partì questa secessione, questa rivolta, no taxation, no representation, niente tasse senza una rappresentazione. Quindi è una forma di identità, non soltanto relazioni, istituzioni, ma anche una scelta, una dichiarazione di principio. Il principio è... I principi come i valori sono qualche cosa di fondante. E poi naturalmente questo portò, ecco, cioè naturalmente, insomma, facendo molti salti, ma portò alla Costituzione degli Stati Uniti con la Convenzione di Filadelfia il 17 settembre 1787. La Costituzione degli Stati Uniti, le costituzioni rappresentano, non dico la cultura, sì, perché no, anche la cultura di una nazione, perché nelle costituzioni sono riversati i valori di una nazione, su cui si fonda una nazione, che poi questi vengano rispettati è un'altra cosa, ma sono dichiarazioni di principio, siamo fondati su questi principi, su questi valori. Per noi è importante questo, i cittadini sono questi, i cittadini hanno questi diritti, hanno questi doveri. Tra l'altro la Costituzione degli Stati Uniti si ispira a dei principi illuministi. La libertà è totalmente devoluta all'individuo, non alla famiglia, non alla classe, ma all'individuo, e grande importanza viene data alla proprietà privata. Tra l'altro, evidentemente principi illuministi, Locke già alla fine del Seicento, insomma, aveva già abbozzato e molto di più questi principi sui quali la Costituzione statunitense si appoggiò. Ecco, ripeto, qui stiamo scartando tra mondo sociale, istituzionale, politico e mondo valoriale, mondo culturale. Io ho scelto questi esempi perché a me sembravano abbastanza chiari, spero che voi condividiate. E poi ci sono anche certamente i famosi 10 emendamenti che costituiscono la carta dei diritti, che i primi 10 emendamenti sono rimasti tali dal 1791, no? In cui vi è una profonda affermazione della libertà di culto, di parole, di stampa. Poi furono altri emendamenti successivi, insomma, però attenzione, una grande profonda libertà. Ma non dimentichiamo le profonde crisi, le profonde discriminazioni, la schiavitù, le discriminazioni razziali, che sono parte importantissima e tragica della storia degli Stati Uniti. Questo anche per dire che una cultura ha la sua base di incoerenza. Ritorno in Europa, così vado un po'. Rivoluzione francese. Anche qui abbiamo una monarchia che diventa in modo estremamente cruento, che diventa repubblica. Insomma, 14 luglio 1789, e la conclusione 1799, ma insomma sappiamo che la Rivoluzione francese è uno degli eventi storici più complessi, problematici, che però ha fondato molti dei valori europei, naturalmente non esente da pratiche assolutamente barbariche, insomma, da follie collettive, una psicologia delle folle completamente impazzita, insomma. Ecco, quindi l'istituzione della Repubblica, poi periodo del terrore, non è una cosa così, quindi i cambiamenti così drastici non sono mai indolori, anzi ci sono vittime, e molte vittime innocenti, insomma, no? Nel caos, nel tentativo di cambiare le istituzioni, cambiare la forma di organizzazione di uno Stato. Al di là dei valori, ci sono i valori, ma c'è anche il problema di cambiare tutto. Dichiarazione dell'uomo, del cittadino, 1789. Anche qui la storia non ha fine. Periodo napoleonico, 1804-15, venne incoronato imperatore di Francia, re d'Italia. Quindi anche lì non c'è un andirivieni, un'altalena di non solo di valori, ma anche di enormi problemi amministrativi, politici, bellici. Non dimentichiamo l'aspetto bellico che ha caratterizzato l'Europa e non solo, insomma, per secoli. E quindi poi la restaurazione, insomma, poi il ritorno quasi all'indietro, no? Nella restaurazione. Quindi anche lì, però, ripeto, c'è questa, non una commistione confusa, però bisogna anche capire quali sono i valori, qual è la cultura che poi porta a una riorganizzazione totale dello Stato, non indolore ovviamente, e di come la riorganizzazione totale dello Stato possa avere insomma delle connessioni anche con dichiarazioni di principio, insomma, no? Quindi culturali. Parlando sempre di un po' di monarchie, di cambiamenti di regime, io così prenderei come esempio la Spagna, no? Che la Spagna è guerra civile spagnola, Francisco Franco, periodo così terribile per l'Europa, seconda guerra mondiale, veramente una confusione totale di istituzioni, confusione totale di valori, confusione, razzismo, discriminazione assieme a vessilli particolari, quindi un caos veramente folle, no? Non che l'uomo sia folle, ma forse amministrare può diventare folle sia quando acquisisce un potere sterminato e quindi ha un delirio di potere, e le folle, c'è una vasta letteratura sulla psicologia delle folle che assume delle forme di violenza inusitata, di assolutamente raccapriccianti. E poi si tornò, si passò comunque a una normalizzazione, a una monarchia che tuttora perdura. Nel 1969 Francisco Franco nominò suo successore Juan Carlos I, e quindi una monarchia parlamentare. Ecco, questo mi sembrava, questa idea proprio di un cambiamento radicale delle istituzioni politiche e un cambiamento dei valori, no? Proprio per farci riflettere di quanto sia complesso, ma di quanto sia anche, non dico naturale, ma comprensibile. I fenomeni, non dico che abbiano, soprattutto quelli più agghiaccianti, non hanno una giustificazione, ma possono essere compresi. La storia, in fondo, non solo, ma serve anche a questo, a comprendere i fenomeni, quello che è successo. Non a giustificarli, ma a comprenderli. Un'ultima cosa, questo veramente riguarda i valori. I valori di un popolo, di una collettività che cambiano lentamente, ma cambiano, e cambiano radicalmente. Torniamo in Italia. 1974, maggio 1974, referendum sul divorzio. È fondamentale questo. È una vera e propria rivoluzione culturale. I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi attraverso un referendum e scelgono per la possibilità di sciogliere un'unione che il coniugio che era sacro, con ovviamente delle forti pressioni dal punto di vista religioso, questo è ovvio, non è una cosa strana, ma sceglie il divorzio, sceglie che i coniugi possano separarsi, possano andare l'uno da una parte, l'altro dall'altra. L'Italia non diventa laica, ma sceglie in questa circostanza, nel coniugio, la libertà. Quindi i valori in qualche modo sono cambiati. non sono cambiati radicalmente, non è che ci sono blocchi di valori, ci sono dei valori che cambiano e altri che perdurano. L'Italia non è diventata quel referendum sul divorzio, una nazione antireligiosa, ma assolutamente no, ma per carità, però ha scelto e questo ha avuto delle ripercussioni da un punto di vista normativo, legislativo. Fino al 75 era un reato. Mi stavo riferendo all'esempio successivo, ancora più forte se vogliamo, del divorzio, e cioè l'aborto, il referendum sull'aborto contro la legge 194 del 17 maggio 1978, ancora più forte proprio la presa di posizione valoriale, perché vabbè, il divorzio è un'unione di due persone, la convivenza di due persone che a un certo punto possono non andare d'accordo, una volta si faceva finta di niente, si andava avanti, ma qui c'è la scelta di no, adesso bastano, le cose non vanno bene fra di noi, ci separiamo e costringiamo e induciamo, poi attraverso i referendum popolari, induciamo anche lo Stato a, poi è chiaro che tutte queste cose sono state sollecitate, il Partito Radicale e altri movimenti politici che si sono convinti in quello che stavano facendo. Naturalmente sappiamo che il matrimonio civile è scindibile, il matrimonio religioso no. Quando si sposa in chiesa rimarrà sempre sposato. Ecco. Ancora più forte, ripeto, il referendum sull'aborto del 78. Appunto dicevo, fino al 75 l'aborto era un reato, ma del resto come lo era anche l'adulterio, E qui, qui c'è un ulteriore cambiamento di valori, in parte della popolazione. È chiaro che il referendum non è un plebiscito, insomma, ci sono dei voti contrari, dei voti favorevoli, cioè la democrazia è fatta proprio di queste cose, insomma, la democrazia è basata sul principio di maggioranza, no? La maggioranza vince, l'opinione della maggioranza vince. Però è stato un grande, considerando che l'Italia è un paese molto agganciato alla religione, con delle complicazioni, ma è uno Stato che ha al suo interno il Vaticano, insomma, è sempre, e quindi ha dei legami molto forti con la religione. Ecco, quindi proprio si trattò di dare una maggiore importanza alla salute, all'autonomia, alla decisione della donna rispetto al senso della vita dell'embrione. Il referendum venne poi riproposto nell'81, ma diede il medesimo esito. Attenzione che in molti paesi l'aborto è tuttora illegale. Non è praticabile, insomma. Quindi anche i valori hanno velocità diverse, hanno concezioni diverse, pur all'interno di una compagine abbastanza omogenea, ci sono dei valori, ma fondamentali, il senso della vita, non direte che un valore è così, non è una quisquilia, insomma, il senso della vita, evidentemente. Appunto in quel momento l'autonomia della donna e il rispetto nei confronti non solo della scelta ma anche della salute della donna aveva preso il sopravvento su altri tipi di manifestazioni di tipo culturale, ideologico, spirituale e altro.